到这儿。
Laura sono responsabile per i diritti umani del gruppo Everyone, che è una ONG che si occupa proprio della tutela dei diritti civili e umani, e quindi mi pare che questo sia il luogo più adatto per venire a esporre le varie situazioni che riguardano i Rom, in particolar modo anche per quanto riguarda la questione carceraria, perché i Rom sono una di quelle minoranze che sono più, diciamo, restate anche dal punto di vista carcerario, e vengono a anche incrementare il problema del problema della sovrappopolazione carceraria, visto che poi molto spesso i reati per cui vengono arrestati sono di tipo pretestuoso. Uno dei reati per cui vengono arrestati, incarcerati e tenuti in carcere senza neanche l'applicazione di misure alternative è lo sfruttamento di minore. Lo sfruttamento di minore che avviene attraverso semplicemente la constatazione del fatto che queste persone escono, vanno in strada a chiedere l'elemosina in compagnia dei loro figli. Ora, se questo può essere considerato un reato, è un reato, ma è un reato che viene utilizzato apposta per poter reprimere questa minoranza che non ha altra alternativa spesso se non quella di chiedere l'elemosina. Oltretutto noi sappiamo, essendo noi una ONG che si occupa di questa questione, di questa vessazione, di questa minoranza già da diversi anni, sappiamo che poi questi bambini spesso vanno anche a scuola, sono abbastanza integrati anche nel contesto, poi magari il pomeriggio, così qualche ora, magari in orario extrascolastico, accompagnano i genitori, ma lo fanno anche in modo spontaneo. Ora io qui non è che voglio fare l'esaltazione di questa cosa, perché io sono qui a presentare un progetto per l'integrazione dei Rom, cioè che serve a dare lavoro, a inserire questa comunità che a Napoli è presente in quantità elevata, cioè ci sono circa 3.000 Rom soltanto a Napoli. Quindi è importante integrare, quindi è una comunità molto numerosa rispetto anche a altre città italiane. E noi dobbiamo fare di tutto per integrare questa comunità, perché oggi i Rom per molti aspetti sono gli ebrei durante la seconda nazifascismo, sono perseguitati, sono vessati, ci sono in giro delle leggende medievali che sono diventate una leggenda metropolitana da cui quelle aggrappiscono i bambini, che è assurdo. E su questa base il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha emesso una sentenza motivata per cui una ragazza di nome Angelica Varga, condannata sulla base di una testimonianza, c'era la madre della bambina e la parola della mamma contro la sua, senza altre prove, il tribunale ha emesso una sentenza dichiarandola pericolosa socialmente, quindi non poteva essere applicata nessuna alternativa nonostante la pena fosse di 4 anni, perché lei era inserita completamente nel quadro di riferimento della cultura rom, cioè il tribunale ha dato credito a una leggenda metropolitana, cioè che i rom rapiscono i bambini. Ora, finché lo fa la signora Concetta, si può accettare, ma che un tribunale di minorenni emetta una sentenza con questa motivazione, io non mi sono ripresa ancora, cioè io ho avuto un trauma, anche perché io sono stata, come dicevo poco prima, che è legata al fatto di quella, cioè quello è stato cosiddetto tentativo di rapimento che poi è stato il pretesto per scatenare quei roghi. Io andai prima, perché quando ci fu appunto questa accusa di questo tentato rapimento, a capire come era, perché io non ho mai creduto a questa versione, cioè una cosa organizzata.
Claro, c'eravamo anche noi con Rita Bernardini, altri.
È una cosa che io ho parlato pure con, perché poi
accadono quei fatti al vino.
Perché poi
non ci conoscevamo ancora.
Ma io sono andata
anche in tribunale questa versione.
Sì, il tribunale è condannata per tentato rapimento, quindi considera che quando sei minorenne hai uno sconto di pena, cioè lei per avere 4 anni significa che è stata condannata a una pena altissima, in un ambito, diciamo, che poteva andare dai 4 a 10 anni, lei aveva preso 9 anni scontati, cioè l'hanno condannata al massimo della pena, scontata a 4 anni perché era minorenne, aveva 16 anni, poi non l'hanno fatta uscire perché ci sono state anche persone che si sono offerte per darle una dimora, per fargli avere una tenente, diciamo, no, l'hanno fatto uscire perché era una cosa pericolosa, cioè perché lei era rom, cioè assurdo questo, solo perché era rom.
Se hai a disposizione questa sentenza, con gli opportuni omessi specialmente per la quale questa magari la possiamo
si può dire, perché è stato lei a rilasciare un'intervista a Alessio Viscardi, e lei adesso è maggiorenne, ha scontato la pena, è uscita due mesi fa, quindi non bisogna più, cioè si può benissimo dire chi è, nome e cognome, con tutte le situazioni. La sentenza, se la posso recuperare, la posso recuperare. Ora chiaramente è un circolo vizioso questa situazione dei rom, perché se io non lavoro sono costretta a fare l'elemosina, se ho dei bambini il bambino o viene lui perché comunque non, perché un'altra cosa, scusate se mi dimostro, che poi quando è successo una cosa gravissima nel 2007, cioè proprio di Livorno, dove sono morti due bambini, i genitori di questi bambini morti sono stati condannati per abbandono di minore. Cioè questi, oltre che hanno avuto il lutto dei bambini morti in questo incendio, anche di probabilmente dolose, così, loro sono stati condannati per abbandono di minore. Ma probabilmente era una baracca, loro stavano in una baracca di fianco, quindi cioè non è che li hanno, perché era proprio la situazione contingente che everyone. Quindi questi bambini morti, i genitori sono stati hanno patteggiato per l'abbandono di minore, sono tre Malini, Picciau, allora è un circolo vizioso, se io sono povera sono nella baracca, se fumo una sigaretta si incendia la baracca, se si incendia la baracca muoiono i miei figli, poi vengo condannata pure per l'abbandono di minore. Quindi la cosa fondamentale è integrare questa comunità. Ora io ho notato una grossa disponibilità da parte dell'amministrazione cittadina che mi ha contattata, io sono stata contattata dall'assessore D'Angelo sulla base di un progetto che riguarda il recupero, la raccolta differenziata, il recupero e l'utilizzo dei vestiti, degli abiti usati che saranno raccolti attraverso un sistema chiaramente saranno dei furgoncini, cioè noi abbiamo pensato di recuperare il vecchio mestiere del Savonaro, dello Squarcivento, quindi questa raccolta sarà fatta attraverso un porta a porta, attraverso dei furgoncini che prenderanno questi abiti che poi subiranno un lavaggio, saranno chiaramente lavati, puliti, saranno decorati, saranno riadattati, perché bisogna anche fare un discorso di smaltimento, cioè di recupero di smaltimento degli abiti. Tra l'altro io non sapevo che gli abiti usati sono considerati rifiuti speciali perché contengono fibre sintetiche e coloranti. Questo che significa che il Comune di Napoli deve pagare, deve mandare questi abiti fuori regione e deve pagare i costi per il trasporto fuori regione, perché a Napoli non ci sono centri di smaltimento per questi abiti usati. Quindi questo progetto, quando sarà attuato, ci auguriamo in tempi rapidi, sarà un beneficio anche per la collettività nostra di napoletani, perché ci sarà un grosso risparmio per quanto riguarda queste spese di trasporto che non ci saranno, perché gli abiti resteranno qui, saranno trattati qui. Saranno anche venduti, perché noi abbiamo creato un marchio Napoli Street Fashion. Questo marchio che cosa significa? Non è che l'abbiamo costruito, non l'abbiamo creato, ma lo doniamo, l'abbiamo donato il copyright al Comune di Napoli, il quale si arricchisce, perché se un altro comune ha la stessa idea, cioè che vuole utilizzare questo stesso sistema che abbiamo proposto, deve pagare al Comune di Napoli il copyright per utilizzare questa stessa formula, diciamo, di integrazione e di anche smaltimento dei rifiuti. Che altro volevo dire?
Se puoi concludere, perché abbiamo 9 minuti e
abbiamo concluso che questo progetto è stato approvato, mi auguro che venga realizzato in tempi rapidi, che vada tutto bene, perché cioè avere 3.000 rom che vanno in giro senza avere una sede, che stanno nei rifiuti e negli esperimenti e nei topi, fa stare male chiunque, penso. Ognuno si augura di vedere che stiano meglio, anche per questi bambini, perché sono la maggioranza assoluta di minorenni nella comunità rom. Penso che a chiunque viene spontaneo sentirsi automaticamente meglio pensando a, a un'integrazione dei Rom. Grazie.
Grazie a te. Ben vengano questi progetti quando poi hanno dei legami con le culture tradizionali, anche perché altrimenti le alternative sono quelle come quelle che abbiamo visto a Castellammare, dove si mettono le ordinanze con le multe da centinaia e centinaia di euro per chi va a mettere le mani in un cassonetto, insomma, quindi ecco, però ovviamente noi sappiamo che ci sono fondi ingenti della comunità europea, fondo sociale, eccetera, che sono da utilizzare per dare un'abitazione, per dare un'integrazione a queste persone che vengono utilizzate male, e quindi insomma cerchiamo di lavorare insieme anche per chiedere alle istituzioni che appunto questi progetti si... Certo, siamo la mia altra cosa. Allora, chi c'è? Claudio Scaldafetti. Sì, è in sala, però qua. Il nostro amico Claudio, vabbè, non c'è bisogno che ve lo presentiamo, anzi, mentre arriva, vi dico che manca poco alla, al termine per la presentazione delle mozioni generali. Io non so se c'è questa qui che è stata consegnata in cartellina, non so, non ci sono le firme, quindi qualcuno la deve firmare e la deve presentare entro 25 minuti. Al tavolo della presidenza, chiunque abbia intenzione di presentare ovviamente una mozione generale, e è arrivata la mozione particolare di Franco Levi per ora al tavolo della presidenza. Claudio Scaldafede.
Congresso bellissimo per me, perché da tanti spunti di riflessione, ma di riflessione che permette, che permette di collegare diversi aspetti e anche, a mio avviso, di avere contezza poi del passato, in parte richiamato anche dall'intervento del senatore Perduca questa mattina. Io proprio in rapporto a questo volevo, come dire, allacciarmi ad una, a quanto ha detto Mario Monti qualche giorno fa, un paio di giorni fa, oppure in una sua conferenza stampa, in rapporto alla, alla interconnessione del sistema economico, e del fatto che poi ci si è tutti quanti interdipendenti. Io questa interdipendenza trasversale l'ho colta da, appunto nei lavori di questo bellissimo congresso e negli spunti e nell'opportunità di riflessione che diversi interventi hanno dato e continuano a dare. E voglio fare due richiami, per esempio appunto gli interventi di Delia e di Perduca, in rapporto poi a tante dichiarazioni che esaltano la difesa della vita in ogni modo, comunque in ogni caso, e che viceversa mancano di quella ricerca che storicamente, a mio avviso, la storia politica di Pannella, che è stato questa mattina appunto richiamato come una presenza forse troppo invadente all'interno del partito, a mio avviso viceversa chiaramente esplicitato. Lui ha avuto soltanto un incarico ad Ostia, non ha mai, al di là di, della rappresentanza a seguito delle elezioni, non ha mai ricoperto appunto incarichi istituzionali, privilegiando quindi la ricerca della partecipazione e di quella trasversalità che in altri termini, in altre forme, viceversa Monti aveva richiamato qualche giorno fa. Allora, condannati preventivi, come lo si può anche adattare, a mio avviso? Lo si può riportare anche che quello che secondo me è l'accelerazione di questo mondo, di questo occidente che sembra non riuscire a trovare una quadra, una direzione, anche e soprattutto a livello storico. Per me i condannati preventivi possono essere figure, per esempio, di John Fitzgerald Kennedy, di Aldo Moro, di Giovanni Falcone, dei malati e della ricerca scientifica che ancora non riesce a curare, malattie appunto ancora incurabili, fino ad arrivare appunto ai detenuti. Cioè, condannati preventivi e praticamente quelle stagioni che Kennedy in un modo, Moro in un altro modo, magari uno avendo le proprie opinioni e pensando che stessero sbagliando non di poco ma anche di molto, comunque hanno visto la risposta, mi allaccio appunto all'idea di vita proclamata in ogni dove, in ogni come, ogni giorno sui mezzi di comunicazione e quant'altro, hanno avuto la risposta della morte. Kennedy, Bob Kennedy, Martin Luther King, Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, le malattie incurabili che non riescono a trovare una cura e anzi che aumentano per l'inquinamento, per il modello di sviluppo che storicamente appunto per me quell'assenza di impatto e di ricerca ha creato, e i detenuti condannati preventivi perché i 186 decessi del 2011 e i 66 suicidi siamo nella stessa media del 2012, nonostante tutta la mobilitazione di quasi due anni di lotta non violenta e appunto adesso il comunicato sulle condizioni di Pannella, che ancora una volta è stato ha fatto uno sciopero della sete. Io ho fatto 4 giorni sciopero della sete dal 19 al 22, ho fatto altri 3 per la risoluzione e per il diritto di voto ai detenuti. E volevo concludere come poi questa scia di risposta appunto con la morte, mentre dall'altra parte in ogni modo si sbandiera la vita, i valori che devono difendere la vita in ogni modo, Pannella aveva fatto 91 giorni sciopero della fame su 4 obiettivi. Che erano le carceri, che erano le bombe di informazione di massa per la Siria e le bombe di informazione di massa per la Libia. E anche lì la guerra ha avuto la risposta come morte, appunto non come vita. Gheddafi, in altri versi di Saddam Hussein in Iraq, e adesso che ho letto proprio ieri l'Unione Europea che in rapporto all'implosione possibile del governo siriano ha detto adesso forse noi dobbiamo intervenire, appunto dobbiamo intervenire adesso perché ci sono altre condizioni, ma non ce n'erano altre perché storicamente non si riesce ad aprire un dibattito, un confronto che pone viceversa i temi della vita e della morte, non del bene e del male, come giustamente Delia ha posto nel suo intervento, all'interno di un'altra ricerca. Allora volevo finire il mio intervento richiamando la parte finale del mio commento all'ultimo libro di Paolo Barnard, nel quale io ho detto ho entrate inferiori rispetto alle uscite, parlando appunto di termini economici dei bilanci degli stati, che sono al centro di questa crisi economica finanziaria dell'Europa, ce la fa, non ce la fa, eccetera eccetera, o diciamo per il momento anche interessi alti di remunerazione dei prestiti richiesti, quali entrate, quali uscite, quali interessi, quali prestiti. Le regole mi indicano dove è la causa, dicendomi chiaramente che, a differenza di quanto avviene oggi, non è un problema di visione politico e quindi di identità, ma di sbagli fatti o per esempio di decisioni non prese o di cattiva gestione. Regole che in sé significano continue risposte, trasparenti e della luce del sole, e che portano la quantificazione di cui sopra nella potenzialità di una ricchezza nascosta che la non pratica della democrazia come ricerca e la forma della partecipazione ha tenuto appunto in quello Stato. La messa a bilancio a questo punto in tutti gli altri bilanci di tutti gli altri paesi più o meno direttamente collegati con il mio, sulla base delle scelte al mio fatto, dal mio fatte, vanno così a contabilizzare la mia povertà o la mia ricchezza, perché a tutti gli effetti povertà e ricchezza dell'intera umanità. Questo perché? Perché oggi benessere e economia è diventata la priorità della eliminazione dell'altro, della eliminazione del problema, e non viceversa di un benessere che nell'altro, per un recupero appunto storico, come la nostra mobilitazione ad ogni fronte, quindi la nostra presenza come soggetto del Partito Radicale, non volendo transazione tra partito, ci dice, deve viceversa vedere nell'altro l'opportunità e la ricchezza a tutto tondo, e quindi proprio per questo appunto una ricchezza materiale. Oggi questa è l'alternativa, io ho cercato di dirla e di esplicitarla in questo modo qui, cioè ho cercato di parlare della crisi democratica in rapporto alla eliminazione, che è prima di tutto una eliminazione di storica e di possibilità di ricercare i momenti salienti attorno ai quali appunto l'eliminazione e la morte ha vinto sul confronto, indipendentemente poi dalla giustezza delle posizioni, che proprio l'impossibilità di poter trattare hanno fatto sì che la lacerazione diventasse poi il cuscinetto nel quale poi noi abbiamo rappresentato e rappresentiamo la reale alternativa. Grazie.
Alessandro Romano. Alessandro, non stiamo vedendo più la riunione, ma invece di spiegare il problema lo stai vedendo.
No, innanzitutto, questa notizia di Marco che sta in condizioni insomma non proprio felici in questo momento, insomma, ha gettato pure un po' di tristezza. Comunque noi volevo cominciare con ringraziare l'associazione soprattutto sui vertici, se lo meritano perché nonostante voi sapete che io non sono d'accordo su tutto, ma meritano davvero Rodolfo, Luigi, Roberto, tesoriere che ha continuato anche insomma l'incarico di Mariangela, e quindi no, ed è giusto che io li ringrazi. Io volevo insomma portare sempre le mie note un po' critiche, un po' che da un po' di anni insomma mi creano un po' di attrito con i radicali, però sempre insomma un attrito contenuto, e devo dire che la notizia di ieri che forse ci presenteremo con la rosa del pugno insomma un po' aggravato dal mio punto di vista insomma questo attrito. Davvero sono molto perplesso su questa ripetizione, questo riprendere la rosa del pugno. Io le mie note critiche un po' le ho sempre espresso durante l'anno, anche se non sono stato molto presente, quindi voi sapete che dal tema dell'amnistia, che condivido in pieno, però condivido in pieno soprattutto come mezzo supremo per raggiungere la riforma della giustizia, è mai come fine, per quanto è una riforma sì strutturale, tocca la struttura, ma non è nel senso che la modifica, quindi si possono inventare varie filosofie sopra, ma rimane questo indiscutibile. E poi quest'anno sempre a livello dei radicali italiani mi ha colpito anche il finanziamento pubblico, per me tradizionalmente noi siamo stati contro il finanziamento pubblico in tutte le sue varianti, e invece quest'anno ho visto che insomma si è fatto un discorso un po' più arretrato, parlando dell'uso corretto del rimborso elettorale. Secondo me insomma questa è una posizione che va bene de jure condito, Ma noi siamo il partito delle figure con dentro, e quindi non penso che fermarsi, cioè semplicemente fare una critica a come si spendono i bilanci, perché poi non ho capito poi chi debba stabilire la giustizia.
Vorrei che fosse confuso nel sapere la nostra posizione.
Va bene, se ovviamente se io sto sbagliando, insomma, non arrivo tanto. Vabbè, ma non voglio buttare suscettibilità. Mi è sembrato di sentire più volte di insistere su questa supposta onestà delle spese ricevute come rimborso elettorale. Secondo me è insufficiente, comunque bisognerebbe insistere invece sul fatto che nessuna forma di finanziamento pubblico, solo quello privato, magari con delle modalità, con delle correzioni, non lo sento più. E poi secondo me il punto più problematico è il fattore economico, e io perché per me insomma a livello politico è molto questione economica, non bastano le lacrime e il sangue che ho sentito prima, la passione, insomma è molto questione economica. Noi stiamo per ci apprestiamo a queste prossime elezioni, non si sa in che modo ci presenteremo. Per me il massimo del negativo sarebbe proprio ripresentarci come rosa del pugno. Comunque, per quanto riguarda proprio il fattore economico, noi non sappiamo. Io personalmente non so il nostro bilancio su Monti, la nostra attuale posizione su come portare avanti la diminuzione del debito pubblico, e come la nostra posizione su questa grande questione, cioè adesso il welfare state, insomma, è un tema fortemente legato ai diritti, anche quelli più semplici. Dobbiamo capire se può essere considerata o no una variabile indipendente, cioè il welfare, insomma, è probabilmente dovremmo apprenderci all'idea che sia un welfare che è legato al ciclo economico, e quindi trattarlo come tale, quindi accettare riforme drastiche che poi si possono coniugare con l'austerity alla Monti o viceversa con forme diverse. È bene che lo si espliciti. E poi veniamo più all'associazione nostra. Io secondo me tutte queste carenze che ci portiamo un po' dietro da un po' di tempo, poi noi, la nostra associazione a livello locale, siamo col sindaco di Napoli, sembra molto aperto per quanto riguarda le nostre posizioni di proibizioniste, i diritti degli omosessuali. Però questo sindaco di Napoli, insomma, è anche quello di una feroce cultura, diciamo per capirci, ferocemente anticapitalistica. Cioè lui ci presenta questo programma dei beni comuni, che va bene, va benissimo, però sotto questo ombrello di un municipalismo statale sfrenato. E, insomma, è qualcosa di importante da discutere dialetticamente. Insomma, però sembra che non abbiamo più le armi per poterlo fare. E poi contro la giustizia, amnistia, probabilmente anche il sindaco di Napoli, insomma, che sappiamo essere un, diciamo, iscritto nella categoria dei giustizialisti, penso che non sia sordo a quello che sta accadendo nelle carceri, e quindi potrebbe addirittura, come dire, dialogare con noi in maniera proficua. Però è anche il sindaco che sta facendo le liste con Ingroia, e che rappresenta l'antitesi non del nostro progetto di amnistia, ma di quello che io credo che sia la riforma desiderata dai radicali. Eppure sembra che le nostre amnistie siano un po' spuntate lì. Insomma, vabbè, non voglio prolungare. Io penso che, insomma, se andremo con la rosa del pugno, se veramente diventerà concreta questa proposta, tutte queste mie, come dire, paure, queste mie sottigliezze che magari un po' immodestamente ho presentato, possano solidificarsi, possono diventare davvero, come dire, punti che resteranno così e non verranno risolti. Insomma, vabbè, in questi casi qua, amici Marco e Rodolfo, Luigi, però è meglio essere sinceri, insomma, in questo momento mi trovo un po' a disagio. Va bene, concludiamo qui.
No, perché
sennò, vabbè. No, l'interlocuzione la lasciamo dopo ci parliamo.
Alessandro Romano è l'unico che becca le domande. Quindi no, la traduzione,
una sola veloce. Però non la sappiamo. Posso dire che se adesso, poiché Arancione è diventata anche un fagnante, magari?
Bravo, bravo. Vabbè, allora non diciamo solo una battuta. Una bella battuta. Bravo. No, era comunque anche una battuta, ho sentito nominare Paolo Bernardo da Claudio, ti prego. Bel discorso, ma non Paolo Bernardo. Va bene, grazie.
Alessandro, tu hai visto a questa assemblea Luigi Compagna, Alfonso Papo, l'amico De Verdi, Miseli, eccetera. E abbiamo iscritti in associazione che fanno riferimento a questi partiti. Per quanto, nella nostra, io sai quanto sono vicino alle delle posizioni liberali e liberiste, fino a prova contraria, noi siamo un movimento politico, cioè, siamo riconosciuti da un movimento politico liberale, libertà, no, ci sta sempre, cioè, e il problema è che magari mancano quelle forze militanti che possono imporre poi all'interno del movimento certe posizioni. Ti chiedo sempre, infatti ogni volta che insomma ci dà la possibilità di dibattere di queste cose politiche, la mia offerta di te come responsabile di una persona che segue le questioni sull'economia rispetto anche alla città, quello che sarebbe un contributo molto importante, perché poi manca a Napoli un'ottica del genere, e credo che ci sia anche lo spazio politico per affrontare certi temi. Io spero che quest'anno prossimo, a prescindere dalla rosa nel pugno, quello sarà comunque un passaggio elettorale, ma l'associazione radicale della Grande Napoli comunque cercherà di dare il suo contributo. Abbiamo Francesco Giunta.
Buonasera a tutti. Allora, sarò il più contenuto possibile, il più breve possibile. I ringraziamenti al gruppo, chiamiamolo dirigente napoletano, dell'Associazione per la Grande Napoli, li ha fatti già Alessandro, quindi, ed anche le critiche. A ringraziamenti e a critiche io, come dire, mi associo senza ripeterle e senza effettuare dei distinguo che pure sarebbero opportuni, o comunque delle precisazioni. Ma sì, certamente il tema economico e il tema politico-economico è un argomento che, come dire, è ingiustificatamente assente. Detto questo, io voglio dirvi, oggi si inaugura qui a Napoli il circolo napoletano di Nessuno Tocchi Caino. Io mi sono iscritto, e vorrei dare un attimo brevissimamente conto di questa iscrizione, richiamando un nome che secondo me un legame ce l'ha, ed è un nome che, come dire, non sento pronunciare da parecchio, ed è quello di Antonio Russo. Secondo me le tematiche e l'orizzonte, diciamo, di Nessuno Tocchi Caino ha un legame di apertura internazionale, ma anche concreto, con la vicenda di Antonio Russo. E quindi, voglio dire, con la Russia, con il terrorismo, la pena di morte e la battaglia per la pena di morte è molto legata a queste tematiche. Ma poi Antonio Russo, non dimentichiamolo, è uno che concretamente ha fatto delle cose. Ha fatto delle cose come giornalista di guerre, concrete, reali ed effettive. Ed è quello che, ed ecco la mia critica differenziatrice, ed è quello che un po' vedo mancare nei nostri discorsi e nei nostri dibattiti, cioè la concretezza e l'incisività nei tentativi, insomma, di cambiare la realtà. Che cosa voglio dire? Stamattina durante il corso del dibattito si è parlato di sovraffollamento, misure alternative, decreto salvacarceri, detenzione domiciliare, ma il punto fondamentale però che non è stato toccato è uno, che su tutte queste materie, su tutte queste questioni decide il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza, cioè sono sempre e soltanto i giudici che decidono anche della delicata questione dell'esecuzione della pena. Ora, il discorso è questo: fino a che esisteranno i tribunali di sorveglianza possiamo inserire tutte le misure alternative che vogliamo, ma il problema non sarà mai risolto, perché quello che avviene nei tribunali di sorveglianza è un automatismo che non ha nulla a che fare con la realtà concreta carceraria. Quindi la mia proposta, che dovrebbe concretizzarsi in un disegno di legge, è quello per l'abolizione dei tribunali di sorveglianza. Di tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena devono occuparsi le amministrazioni penitenziarie, e quello è il luogo, perché è lì che c'è il contatto diretto col detenuto e con la realtà carceraria. Quindi è l'amministrazione penitenziaria che con i suoi esperti, gli scienziati, i medici, deve decidere se quel determinato soggetto ha diritto, può accedere alla misura alternativa alla detenzione, ai permessi premio e a tutta questa disciplina che è molto molto complicata. Perché dico anche questo perché queste tematiche non possono essere continuate a lasciare al giudizialismo e al formalismo giuridico. L'amministrazione penitenziaria è il luogo in cui si svolge la vita di questi soggetti e quello è il luogo in cui questi soggetti devono essere giudicati. E poi ancora, deve tornare alla politica, in questo senso all'amministrazione penitenziaria anche, tutta la disciplina e la materia dell'esecuzione della pena. Non può continuare ad essere materia della giurisdizione e dei giudici, anche perché vabbè, poi qualche altra volta vi spiegherò come funziona con i tribunali, con i tribunali di sorveglianza, ma in realtà tutto quello che accade lì sono una serie di automatismi che non hanno nulla, assolutamente nulla a che fare con la realtà, e i primi a saperlo sono sostanzialmente i detenuti, sono i soggetti che a cui più interessa il problema dell'esecuzione delle pene. Quindi io dico, prima cosa, io solleciterei, come dire, un'indagine ed uno studio concreto sul problema dell'esecuzione, sul problema dell'esecuzione carceraria e sulla possibilità di effettuare un disegno di legge per abolire i tribunali di sorveglianza e la magistratura di sorveglianza. E ancora, altro problema collegato, le difese d'ufficio. Sulle difese d'ufficio io ho sento sempre, dice, ma i difensori d'ufficio non vanno in carcere a fare le visite ai carcerati. Vero, verissimo. Ma perché accade questo? Accade questo perché esiste un database nazionale attraverso cui vengono scelti singolarmente i difensori d'ufficio. Ora, il difensore d'ufficio non ha alcun interesse concreto, né morale, né effettivo, ad effettuare l'attività difensiva come si dovrebbe. Anche qui, guardate, e vado alla critica, fino a che continua ad essere presente lo Stato con questi meccanismi assolutamente impersonali, questi problemi non si risolvono. Quindi la mia seconda proposta è, almeno per quanto riguarda la materia delle difese d'ufficio, ma perché non liberalizzare questo settore? E ad esempio non consentire, che ne so, alla Chiesa Cattolica, alle associazioni musulmane, alle associazioni che si occupano di immigrati, di dire vabbè, ma noi li paghiamo noi i difensori d'ufficio per svolgere queste attività. Quindi lasciamo stare il rimborso dello Stato, stipendiamo noi i nostri avvocati e facciamo difendere queste persone. Vedrete che questi difensori andranno in carcere a fare le visite e seguiranno nel modo più adeguato i loro assistiti. Ultima cosa vorrei dirlo sulla prescrizione e sull'amnistia. Si continua a fare sempre un uso improprio e concettualmente poco corretto del termine prescrizione. Prescrizione assolutamente non significa amnistia strisciante, non lo significa e non lo è, e non è neanche un'amnistia impropria. L'amnistia è una cosa, la prescrizione è un'altra. Identificarlo è rozzo, perché che cosa succede? Succede che se, come ha sottolineato bene prima il senatore Perduca, si arriverà ad avere la discrezionalità dell'azione penale. Chi dice che la prescrizione è un'amnistia strisciante? Poi cosa dirà? Che i pubblici ministeri che avranno la discrezionalità dell'azione penale, esercitando discrezionalmente l'azione penale, faranno amnistie striscianti, sceglieranno di perseguire certi reati ed altri no. Qui un affinamento su questi discorsi vale ed è importante. Come anche il fatto che si continui a dire ma della prescrizione beneficiano solamente i ricchi e coloro che possono pagarsi degli avvocati, come dire, particolarmente principi del fuoco. Non è vero. Cioè, io vorrei, allora, su questo facciamo un'indagine sociologico-statistico-giuridica e vediamo chi sono i soggetti che hanno nel tempo beneficiato della prescrizione. Che ne so, nell'arco di 2 anni vedremo che il 95% dei soggetti che hanno beneficiato della prescrizione sono soggetti assolutamente normali. Quindi anche questa utilizzazione ideologica della prescrizione, attenzione. L'ultimo punto che voglio toccare, Antonio Ingroia e Luigi De Magistris. Io, e sempre mi ricollego al discorso sull'azione penale, non sento nessuno, e questo è un punto politico, dire ma vogliamo difendere da radicali Antonio Ingroia e Luigi De Magistris per aiutarli ad essere coerenti con se stessi, perché quel che loro fanno non è assolutamente che sia sbagliato, è il metodo, è all'interno del sistema e l'utilizzazione ideologica di quel che loro fanno. Allora aiutiamoli ad essere coerenti e diciamo quel che voi fate è giusto, va benissimo, ma allora siate coerenti ed accettate la discrezionalità dell'azione penale. Secondo me è un punto politico, datemelo in considerazione. No, ma appunto, ed anche la separazione voglio dire, è arbitrio oggi, ma in sostanza loro oggi che cosa fanno? Fanno di fatto un qualcosa che non è consentito, e lo fanno tutti di fatto, ma quel farlo di fatto, voglio dire, è giusto, è quello che bisognerebbe arrivare a normativizzare: separazione delle carriere e discrezionalità dell'azione penale. Allora io non mi scandalizzo che Ingroia o De Magistris faccia un'attività politica, che Ingroia la trattativa stata mafia, va benissimo, ma facciamogli riconosciamo che stai svolgendo un'attività di carattere politico, perché la giurisdizione e l'accusa penale, guardate, sono politiche. Allora, come dire, aiutiamo politicamente Antonio Ingroia ad essere coerente con se stesso, Antonio Ingroia e tutta la parte della sinistra che gli è dietro. Perché poi guardate, ci sono, e concludo su questo, ci sono intellettuali di sinistra e fini giuristi che questo l'hanno capito molto bene e l'hanno scritto e hanno sempre detto: state attenti con i patteggiamenti, state attenti con il rito abbreviato, che voi così aprite il varco alla discrezionalità dell'azione penale, cosa che noi assolutamente non vogliamo. Quindi un maggior approfondimento su questi temi. Per il resto nulla. Concludo e vi saluto alla prossima volta.
Grazie Francesco. Come vedete, noi ci stiamo portando avanti perché, no, veramente non lo dico per scherzare, è che oltre a tutto il dialogo che abbiamo avuto con le famiglie dei detenuti, le problematiche delle carceri, è bello avere una sensibilità intorno alla riforma della giustizia, in da vivere dei altri tempi a Napoli, no? Quando prima oggi si è parlato di tortole, eccetera, è bello avere qui tante persone che hanno voglia e danno un contributo per dibattere questa riforma della giustizia che noi qua aspettiamo in Italia praticamente da sempre, perché il problema è, insomma, il sistema ormai è allo sfascio. Già è pronto Fabrizio Ferrandi, arrabbiato perché
perché
ti vedi ansioso di parlare, allora no, Fabrizio Ferrandi che ha voglia di parlare e già sta lì sul podio.
Non voglio impressionare la platea, anche perché oggi non credo neanche di avere questa voglia, nel senso che voglio restare su temi molto più terra terra, anche di quelli che sono stati toccati dai compagni che mi hanno preceduto. Devo dire che mi sarebbe piaciuto, questo già ne ho discusso prima con Francesco che mi ha preceduto al podio, Devo dire solo questo, che è una critica che faccio anche in parte a me stesso, perché da quest'anno per me è stato un anno che poi magari ci arrivo dopo, in cui comunque ho partecipato molto e credo di aver contribuito anche all'organizzazione di questa giornata, però col senno del poi devo dire che probabilmente sarebbe stato più opportuno che quello che ha detto adesso Francesco, quello che magari avrei voluto dire io in maniera anche meno competente, perché non sono un operatore della giustizia come lui, o quello che hanno detto anche altri compagni intervenuti precedentemente, anche diversamente da Francesco, sarebbe stato interessante dirlo davanti agli importanti ospiti che abbiamo avuto stamattina, in una riproposizione di quello che è stata anche un po' la giornata dello scorso anno, che secondo me rappresenta una formula forse più vincente rispetto a quella che abbiamo trovato quest'anno, perché lo scorso anno ci fu un'interruzione fra i militanti e gli ospiti, che erano paradossalmente di più, parlarono però di meno, evidentemente, rispetto a quest'anno, dove invece secondo me c'è stata una sorta di autoreferenzialità, di vetrina che si è preso chi è intervenuto, dicendo anche delle cose fortemente sbagliate, in un caso particolare. Tutti pensano abbia legato a chi mi riferisco, cioè non è possibile che qui vengano a criticare in casa radicale senza sapere una mazza, scusate il francesismo, della vita radicale e della dinamica interna al nostro movimento la figura di Marco Pannella, anche perché tra l'altro io negli ultimi giorni io non sono mai stato, cioè sì, mi sono sempre definito pannelliano, ma forse in maniera superiore a quanto non lo sia mai realmente stato, però parliamo solo degli ultimi giorni in casa radicale. Il genio della politica, Emma Bonino, che è un genio della politica indubbiamente, ha detto una cosa al congresso per poi smentirsi meno di un mese dopo, o poco più di un mese dopo, mandando di fatto a spiazzando un po' tanti militanti che avevano pensato che quel congresso, così come si era concluso a Roma, non avrebbe determinato delle grosse svolte, dei grossi salti in avanti, ma avrebbe comunque quantomeno tenuto la barra dritta nel momento politico in cui, volendo, ci può anche essere spazio per un ritorno a un voto radicale un po' meno di nicchia rispetto a quello che è stato nelle ultime tornate elettorali. Bene, se non ci fosse stato Marco Pannella ieri con la sua geniale ipotesi di ritrovare quel grande simbolo che si chiama Rosa nel Buio, che è l'ultimo dei responsabili del fallimento dell'esperienza pregressa, no? L'ultimo responsabile del fallimento della Rosa nel Buio alle scorse elezioni, non tanto alle scorse elezioni come numeri, ma come durata poi effettiva al termine di quella breve esperienza del governo Prodi, è stata di tutti, anche magari nostra in parte, io credo di no, ma mettiamocelo anche il dubbio. Ma di certo non perché la gente non si riconoscesse più in quel simbolo, o magari poi dovremmo anche ricordarci dell'accordo con Veltroni, con Di Pietro che aveva il simbolo e noi che non lo avevamo, però non voglio tornare neanche troppo indietro, se no vado fuori da quello che volevo dire. In questa giornata congressuale c'è stato fondamentalmente, e in questo anno politico radicale a Napoli, c'è stato un grande vincitore e un grande sconfitto, che sono secondo me la stessa persona. E cioè il nostro segretario, e mi dispiace non c'è adesso qua, però magari ascolterà il nostro segretario Luigi Mazzotta, persona come tanti altri in questa associazione che ho incontrato, meravigliosa, devo dire la verità, senza diaggeria, prima umanamente e poi politicamente, potrei dire lo stesso di Roberto, di Giuseppe, di Rodolfo, di altri, di Emilio, di Paolo, insomma, poi va a finire che non cito qualcuno. E può sembrare scortese, proprio davvero la voglio generalizzare perlomeno a quei compagni che in quest'anno ho visto più di altri, perché poi non mi piace neanche il fatto di venire ad ascoltare qui critiche, tutti possono parlare, tutti possono criticare. Io ho visto più volte quest'anno Marco Pertuca che non delle persone che sono qua in questa sala dall'anno scorso a oggi. Ho capito, però non va bene. Allora cos'altro volevo dire? Dico, perché Luigi Mazzotta è il vincitore ed è anche un grandissimo sconfitto di quest'anno politico? Perché Luigi Mazzotta, con la sua iniziativa sull'amnistia, di cui ha parlato perfino Adriano Sofri, no? Luigi Mazzotta martedì e giovedì scorsi era ancora per la 70ª volta circa dall'alba a Poggio Reale, insieme ad Angela, insieme a Paola Lapeduta, a fare volantinaggio, no? Come abbiamo fatto anche noi in altri momenti nella nostra città, io, Emilio, Roberto, Peppe e Rodolfo, in particolare, magari dimentico qualcuno, perché prima non voglio fare caffo. Però la mia domanda è questa: l'anno scorso che non c'era manco il governo tecnico da cui ti potevi aspettare qualcosa, invano, ma l'anno scorso, o forse già c'era da poco, no? Forse in effetti già si era insediato da poco, mi corretto, forse, non so, adesso magari mi confondo, però comunque, l'anno scorso c'era più gente, l'anno scorso c'erano più parenti detenuti, ma è possibile che i parenti dei detenuti non sono qui oggi? Io ne vedo tre. E tutte quelle centinaia di persone. Allora voi dovete spiegare una cosa, e lo dico ai parenti e ai detenuti che mi ascoltano attraverso Radio Radicale. Io sono Fabrizio Ferrante, Radicale Libero, su Facebook un sacco di voi mi viene a chiedere: oh, ma la fanno l'amnistia, la danno, la esce, non esce? Io che vi devo dire? Io vi dico sempre la stessa cosa, che vi continuerò a dire ancora, noi ci proviamo. Ma oggi c'è qua un operatore, credo, della televisione pubblica, ha fatto una ripresa della stanza, ha visto la stanza mezza vuota, non è manco una stanza grande. Ma che credibilità può avere più agli occhi di chi non è radicale, di chi non conosce le questioni delle carceri, la nostra lotta dell'amnistia? Allora Luigi Mazzotta è stato sconfitto dai suoi stessi, quelli che lui definisce i miei parenti. E allora i militanti per strada non vengono, ma vengono qua a dire che facciamo schifo e che sbagliamo, e cosa? E i parenti dei detenuti non vengono e poi dicono: vaffanculo radicali, siete uguali agli altri, la missione è uscita. Dove state voi? Allora io questo voglio dire, e infine una cosa, torno sulla rosa del pugno e chiudo. Io sono un grande fautore della rosa del pugno, l'ho detto, lo dico da mesi e l'ho detto anche pochi minuti fa. Però a me stamattina, dopo aver ascoltato gli interventi dell'ottimo Peppe De Cristofaro, che è una persona stimabilissima, lo conosco prima di oggi, è uno che fa il suo mestiere, cioè nel senso che fa l'attività politica di quell'area, su molte cose anche molto distante da lui, ha fatto un intervento che ho apprezzato per la sua onestà intellettuale, in quanto è uno che crede realmente in quello che diceva. Quindi io sarei felice di dialogare con De Cristofaro e col suo movimento, per quanto so che su alcune cose non la pensiamo allo stesso modo, però mi ha veramente sconvolto l'intervento di Borrelli, lo dico chiaramente. E quindi non so se magari quell'ambientalista che è contenuto nel nostro simbolo, chi deve essere, perché se quello, no, lo dico senza polemica, perché sarà anche un ottimo ambientalista, ma non ci conosce, e se qualcuno non ci conosce non vedo come possa fare un pezzo di Stato con lui. Prima ci conosca e poi al limite può sparare dei giudizi, perché non sparerei mai dei giudizi su di lui, su Pego allo scario, non essendo mai stato all'interno dei venti. E qui chiudo, vi ringrazio.
Rosario.